Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora...
Buongiorno e bentornati qui con noi a Notizie Vitali. Siamo vicini al Natale.
Manca davvero poco, siamo un tiro di schioppo, come si dice.
Sì, un
siamo
tiro
un
corto
po' di giorni.
Anche, perché...
sì, un tiro cortissimo.
Il 25 è qui, il 25 è proprio qua vicino.
È Natale, questo è un Natale scoppiettante, è un Natale allegrissimo, noi tutti siamo convinti e vogliamo che tutti siate convinti così.
Allora, questo è il pensiero di Paolo, il mio è un po' diverso, io non voglio che voi siate convinti, probabilmente non sono convinto neanch'io. Mi piace l'idea di allargare il pensiero a qualcosa di più ampio, come cerchiamo sempre di fare qua a Notizie Vitali, facendo goliardate, scherzando, eccetera, però anche a vedere una parte diversa dal solito anche del Natale. Qual è la parte solita del Natale? I regali,
i tortellini.
Beh, quella la terrei.
Andorra e panettone.
Quelli buoni.
Sono sul culinario io, non so perché rimango sempre sul mangiare. Penso alle cose, la cosa più bella di mangiare. E vabbè.
A me viene in mente magari il rivedere persone della famiglia che non vedi da tanto tempo. Adesso con questo Natale, questo nuovo DPCM, non so bene se questo si riuscirà a fare, devo ancora capirlo bene.
Meglio pensare al Pandoro in questo caso.
Ma guarda, noi per essere sicuri il Natale l'abbiamo festeggiato 2 giorni fa.
Perché così noi ci siamo tirati fuori dal discorso.
Domenica.
25, il 20, non eravamo poi in tanti, non è che abbiamo fatto il cenone così.
No, in famiglia.
Eravamo in famiglia, però
brevi.
Visto che appunto qualcuno della famiglia abita già fuori così, per evitare problemi di lockdown, block, eccetera, ci siamo trovati prima. Noi abbiamo anticipato, abbiamo giocato in anticipo qua.
Ma sì, ma perché poi che sia il 20, che sia il 25, in realtà, pensiamoci, non cambia. Quando ci si vuole bene, quando si vuole creare una festa, quando anche chi vuole continuare a seguire anche la tradizione, può anche continuare a farlo, anche se lo sposta di un giorno o due, se il significato che dà a quel giorno è lo stesso, no? Capisco, magari non è proprio la sera del 25, non è proprio quello, però se il significato che vuoi dare è molto profondo, lo puoi ampliare, puoi anche spostarlo di un attimo. Io capisco che è un po' diverso, però se fosse tutto lì, diciamo. Diciamo però anche che cominciamo tutti a essere un po' stanchini di questo chiusurone, e quindi speriamo che al più presto, che tutti, che si rispettino un pochino le norme, tanto che scendano i contagiati e si possa ritornare a vivere in un mondo completamente nuovo di nuovo, perché non siamo più abituati.
Nuovo di nuovo, che sia vecchio di vecchio, nel
esatto,
senso un po' come era prima, con quanto di positivo sia stato fatto, sia stato appreso in questo periodo, perché comunque le difficoltà fanno comunque imparare cose nuove, nuovi strumenti ti danno nuove conoscenze. Bene, abbiamo già capito, abbiamo già chiarito cosa c'era da chiarire, basta, passiamo oltre, passiamo alla prossima difficoltà, che uno non può rimanere sulla stessa difficoltà tanto tempo. E che scatole, che cavolo, e che regali di Natale,
invece che mi hai rotto le scatole, mi hai scartato il regalo,
ma scartavetrato qualcos'altro,
il regalo.
Andiamo avanti e partiamo con la nostra prima notizia, rimanendo poi in Italia.
Tutta questa elettricità che c'è in giro adesso, perché quei pochi che possono girare, dove si può girare, ci sono ancora le luminarie, no? Le avete fatte? Le avete messe le lucine di Natale nell'albero, fuori dall'albero, nei cancelli?
Danno allegria, fanno un po' di colore,
e ricordano,
calore,
ricordano tradizioni nordiche in cui con le luci si scacciavano i demoni maligni dell'oscurità dell'inverno che arrivavano, e quindi si mettevano queste luci per diciamo presagire un nuovo anno, un passaggio al nuovo anno senza spiriti maligni, che farebbe anche piacere un po' a tutti questa
abbastanza
cosa, no? Bene.
L'utilizzo dell'energia elettrica, sappiamo, genera calore. E questo calore, quando viene disperso nell'ambiente, è comunque, si chiama calore di scarto, quello disperso dalle tubature degli impianti industriali, degli impianti elettrodomestici o delle automobili. In qualche modo è calore che viene disperso nell'atmosfera e se ne va. Beh, Invece, un dispositivo nato da una ricerca italiana e brevettato dall'Istituto Italiano di Tecnologia permette proprio di trasformare il calore di scarto in energia elettrica, quindi rimetterlo in circolo per l'energia e permettere di non disperderla.
Secondo le stime recenti, il 72% del consumo globale primario di energia viene disperso in effetti in forma di calore attraverso gli attriti degli organi meccanici, il passaggio di correnti elettriche nei dispositivi elettronici. Finora, recuperare questo tipo di energia, che andava altrimenti sprecata, è stato possibile solo utilizzando materiali pregiati, però tossici e a volte anche fragili, come quelli termoelettrici.
Invece questo nuovo impianto, questa nuova strumentazione, è fatta di plastica biocompatibile.
Beh, non è male questa idea, cioè anche questa idea di trovare anche in tutte le cose la possibilità più vicina alla natura.
Ah sì, e comunque in grado di trasformare, di riuscire a produrre energia a partire da variazioni di temperatura di poco più di un grado, quindi anche minime, con un'efficienza del 38%. Beh, ovviamente non è che ne può recuperarla tutta, però già pensate, se la variazione di temperatura è sotto al grado e ne recuperi un 38%, pensate anche con variazioni di temperatura molto più ampie. E questo è un reattore che è stato proprio brevettato in Italia.
Ed è pesa circa 2 kg e può essere applicato su tubature di impianti industriali, su elettrodomestici, su automobili, e in questo modo si recupererebbe un'energia che altrimenti, come si diceva prima, andrebbe sprecata. È costituito da un involucro a forma di ciambella.
Ciambellume!
Me lo aspettavo che arrivasse un po' Homer Simpson, giustamente.
Beh,
quando si dice ciambella.
Se ci fosse Homer lo mangerebbe probabilmente.
Sì, a forma di ciambella. Oh! Che genera un campo magnetico attraverso la presenza di magnetite. Questo campo magnetico cosa fa? Induce il movimento del fluido magnetico all'interno di questa ciambella.
Boh, ciambellume!
È difficile dare delle notizie serie, e che si muove producendo corrente elettrica nelle bobine integrate. Così l'elettricità che viene prodotta può essere immagazzinata in un sistema di stoccaggio energetico per alimentare appunto i vari dispositivi, ma anche i computer, anche gli smartphone, i sensori, i sistemi di illuminazione.
E attualmente allo studio una versione più semplice ed efficiente, quindi ancora più semplice, pensate che è un reattorino comunque, anche se pesa poco, però ovviamente c'è dietro una tecnologia molto, molto importante. Invece hanno depositato un secondo brevetto che potrà essere installata come pannello di separazione tra l'ambiente caldo e l'ambiente freddo, quindi attraverso la differenza di temperatura di due ambienti recuperare quindi energia che diventerà poi energia elettrica.
E si spera che nel 2021, l'idea è quella, si possa ottenere un prototipo preindustriale che poi possa essere davvero sperimentato in un ambiente operativo, non solo negli esperimenti vari fatti al momento.
E quindi, insomma, in questo caso la fuga di cervelli che di solito si denuncia che avviene dall'Italia non c'è stata, qualche cervello è rimasto e ha avuto anche una buona idea.
Esatto, cervelli qua ne abbiamo parecchi, ma poi diciamoci la verità, in tutto il mondo i cervelli ci sono, bisogna vedere come vengono utilizzati e come vengono sfruttati dalla nazione stessa.
Alle volte il problema è proprio quello, che ci sono cervelli inutilizzati, e a volte il problema è che ci sono cervelli anche utilizzati. Certi cervelli non andrebbero utilizzati talvolta, però non addentriamoci nel capire quali sì e quali no.
O comunque perché andrebbero utilizzati in modo diverso, direi.
A volte andrebbero proprio schiacciati, ma non stiamo parlando di persone specifiche, il mio è un discorso molto general generico. General generico, che strana cosa, general generico.
Lo dici sempre, Paolo, lo dici sempre.
Io dico general generico, io dico anche ciambello.
Bene, scappiamo da Paolo e andiamo in Sicilia.
Bella la Sicilia.
Sì, che bei ricordi.
Calda, bellissima, ci sono anche tante piante, tante belle cose.
Ma lo sai che in Sicilia c'è un bosco itinerante?
C'hai i piedini, va in giro.
Certo.
Ah, bello, bello. Mi piace, voglio andarlo a vedere, solo che poi lui itinera e va via.
Ma come tu arrivi, lui ha già cambiato posto.
Vabbè.
No, no, non è esattamente così. È un progetto che si chiama Bosco Itinerante. E che cosa succede? In Sicilia tutti i parrucchieri che hanno aderito a questo progetto fino alla fine di quest'anno regalano ai clienti degli alberi.
Bello.
Da piantare per aiutare l'ambiente. Ovviamente tu vai dal parrucchiere, ti fai fare un taglio e lui ti regala un albero. È un po' strano, mi taglia i capelli, si tenga un albero. Però devo dire, scherzando sì, però è molto bella questa cosa. Perché si chiama itinerante? Perché in questo modo si sparge.
Ah, ecco perché il bosco in realtà è la singola piantina che va in giro, tutti insieme fanno un bosco che gira. Tutto è partito da Pippo Iacono, che è uno storico parrucchiere di Vittoria in provincia di Ragusa, che ha deciso di lanciare un progetto di solidarietà chiamato Ogni promessa è qualcosa. Insomma, è un progetto che negli anni ha avuto 3 edizioni in cui i clienti potevano ricevere dei regali pagando con promesse di buone azioni, donazioni ed azioni di volontariato, raccogliendo, pensate, più di 760 promesse di donazioni a favore di diverse associazioni.
Ma adesso arriva la mia parte col diavoletto. Ma queste promesse saranno state mantenute?
Sì, altrimenti Pippo Iacono andava a casa con la spranga.
E quindi Pippo Iacono ci avrà due.
Dopo mantenevano. Se prima non avevano mantenuto, dopo mantenevano.
No, beh, l'idea è molto carina e buffa. Anche qui è utilizzare il nostro cervello, le nostre idee, i nostri pensieri in un modo diverso dal solito, no? Non è che uno si immagina che il parrucchiere, non parlo delle spranghe perché queste sono cose inventate da Paolo, no?
Beh, però a volte si può anche utilizzare la spranga, sì, però in questo caso era uno scherzo, ovviamente.
Sì, no, che non rimanga in mente quell'idea lì che non c'entra niente, no? Dicevo, è difficile pensare che un parrucchiere gli venga in mente di fare un progetto di 3 edizioni di questi dove la gente aveva dei regali se prometteva delle buone azioni. Mi sembra un po' buonista, un po' lontano da me, però in realtà è molto carina l'idea di provare a muovere le cose in un modo o nell'altro. Questo è un modo anche buffo, spranga a parte,
assolutamente no. Comunque Pippo Iacono, che appunto aveva avuto questa idea, quest'anno ha deciso di proseguire, no, questo suo processo diretto, diciamo, al positivo, e espandendo i suoi confini a tutta la regione Sicilia con il progetto appunto Bosco Itinerante. Attualmente sono 54 i negozi di parrucchieri sparsi in tutta la Sicilia, e grazie al supporto dell'ente forestale regionale della regione Sicilia sono stati messi a disposizione nei negozi più di 3.700 piccoli alberi da regalare ai clienti, questo a partire dall'inizio di dicembre e fino alla fine delle festività.
E come al solito c'è comunque la parte che rimane al cliente, la parte di scelta, no? Che ha anche un senso, non sei obbligato, però ovviamente chi si impegna a ricevere il dono si impegna anche ad andarlo a piantare in un posto verde, in natura, e anche a prendersene cura di questo dono, no? È una nuova vita. Sul sito dell'iniziativa si legge: piantare un albero oggi è un gesto semplice, ricco di speranza. Significa mettere radici, saper aspettare, vivere nel ritmo della natura e contribuire al futuro della terra. È una bella frase di per sé.
È bellissima. L'idea di questo progetto è proprio quella di creare un bosco diffuso in tutta la regione. Questi alberi non saranno vicini, un bosco un po' particolare, sì. Non con alberi vicini, ma piante sparse che insieme, almeno virtualmente, visto che sono partite dalla stessa idea, formano un bosco.
Ai clienti che ricevono questo dono, questa promessa di vita, come la chiamano loro, viene chiesto se hanno voglia di scattare poi una foto della piantumazione dell'albero, quindi della messa a dimora e della sua crescita, per poter aggiornare le persone che sono in contatto con questo e mostrarle. Il bello sarebbe poter fare proprio come dire un censimento, no? Con questo magari viene anche fatto, e guardare dove sono stati piantati, magari fare un tour, che ne so, fare un giretto della Sicilia a fare un giretto per questi alberi, a capire dove sono nati, dove cresceranno, chi andranno a rallegrare, no?
E si possono vedere sempre sul sito del progetto i negozi di parrucchieri che sono coinvolti, in modo da poter andare in questi negozi e partecipare all'iniziativa. Insomma, dai, idee che possono essere considerate in un qualche modo piccole, però sono, è poi da tante idee piccole che arrivano i grandi cambiamenti. Quindi a noi piacciono, insomma, queste piccole idee che possono dare questi nuovi stimoli, nuovi spunti.
Esatto, perché poi lui ha avuto questa idea, tra l'altro non una, perché pare che vada avanti da un po', questa sua idea, il fatto di coinvolgere altre persone, cercare comunque di costruire qualcosa che prima non c'era. Quando costruiamo qualcosa che prima non c'era, stiamo comunque facendo un gesto di cambiamento grande, anche della storia del proprio paese, per dire, ma anche in piccolo, alberi che prima non c'erano. Cosa significa? Significa respirare sicuramente meglio. Tanta gente che pianta alberi vuol dire tanti alberi che cresceranno in più rispetto a quelli che c'erano già. Quindi è anche un andare a... ma anche proprio il senso, sinceramente, del prendersi cura, del dire... adesso non riesco a collegarlo in modo rapido al discorso parrucchiere. Però quello che mi interessa non è tanto che lui è un parrucchiere, un manovale, un elettricista, un insegnante di scuola o quello che
sì,
un attore, quello
quindi.
Che vuole. È che effettivamente ognuno di noi può fare piccoli gesti evoluzionari, cioè che portano un'evoluzione, no? Ma anche in cose piccole, cioè il piantare un albero non è una cosa che ti richieda... dipende dalla grandezza dell'albero naturalmente, però ti richieda un dispendio enorme di energia o di denaro, ti richiede un po' di tempo, però è un tempo che lui ti rende, perché è un momento in cui sei a contatto con la natura, è un momento in cui stai respirando comunque, a meno che tu non lo pianti nel centro di, non lo so, di Bangkok, no, Bangkok non so neanche come sia, sinceramente.
Il centro di una piazza piena di cemento.
Esatto, poverino, fai un buco nel cemento, lo metti lì, non credo che crescerà. Quindi no, la promessa era chiara, in natura, in uno spazio verde, tu metti quest'albero e quest'albero comunque cosa farà? Lui creerà una vita in più, nel senso che su quell'albero lì, che prima non c'era, si potranno appoggiare animali, potranno venire insetti, potranno cambierà un po' l'ecosistema, ed è sempre una situazione positiva quando poi c'è un albero che ci regala ovviamente l'ossigeno e ci aiuta a respirare meglio, specie in questo periodo.
Ora lasciamo la Sicilia.
No, non la voglio lasciare,
sì,
voglio
stare
in Sicilia.
No, ma andiamo comunque in un posto a noi tanto caro, ovvero sia veniamo a Bologna.
Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale.
Beh, allora, se veniamo a Bologna mi va bene.
Insomma, dai, siamo un po'
veniamo, perché
patriottici,
qua.
Siamo un po', no, come dire, di parte.
Ma io torno anche volentieri
siamo
ogni tanto in Sicilia.
Siamo
bolognesi, ma mi piace anche la Sicilia tantissimo. Ma in realtà mi piace molto l'Italia, sono sincera.
E parliamo del Teatro Romano di Bologna.
Allora, se parliamo del teatro, io sono molto felice, come ben si sa, è il mio argomento, ma non parliamo, adesso Paolo non si metterà in cattedra e vi racconterà la storia del teatro, ma...
Non ne avevo la minima intenzione.
Ma probabilmente neanche la minima conoscenza, volendo, però...
In cattedra, oh, bruttissimi ricordi delle cattedre, quindi.
No, vabbè, la cattedra, già come parola, senti come suona male, cattedra.
Fa paura.
Sapete perché? Questo ve la posso dire. È una parola che fa sensazione strana come suono, anche perché è piena di consonanti dure. C, T, D. È tutta roba che è come se ogni volta un pugno in faccia. Cattedra!
Tu è un incubo, vieni alla cattedra!
No! Vieni che ti do due! Ma posso stare anche qui? Possiamo andare avanti. e parlare di uno strano teatro che a Bologna, pure a Bologna, pur essendo qui, in molti non conosciamo, io compresa. Perché? Perché era chiuso al pubblico, perché era in stato di abbandono da quasi 20 anni. Infatti, ripeto, molti bolognesi non lo conoscono, eh? E grazie a un progetto dal 2021 riaprirà al pubblico. Oh, sono curiosissima, voglio andarla a vedere. E tornerà a rievocare ovviamente la storia antica di Bologna, perché di lì chissà cosa c'è stato, no? Con visite guidate, tour virtuali, ma raccontando anche le aziende del artigianali del territorio e anche enogastronomiche, quindi ce ne sarà da dire, perché sull'enogastronomia qua a Bologna se può di tutto, ma sull'enogastronomia mosciorbo, le sciamo ben ferrati, beh.
In questo caso lasciamo le ciambelle in America, parliamo di Turtlen.
Allora, sì, ma anche di piccoli produttori di vino, di sì, farine. Sì.
Qui
di tante
abbiamo
cose.
Veramente tante buone cose.
Come tornando anche in Sicilia, teatro, io la dico
assolutamente
così.
Sì, assolutamente
anche là
sì.
Si mangia bene.
Tornando al teatro romano, questo di Bologna si trova in via dei Carbonesi.
Ma pensate, chi è di Bologna o anche chi non lo è, ma lo sapeva questo, che c'era questo teatro
anche perché
romano?
Perché è grande come il Colosseo di Roma. No, non è proprio esattamente così, eh. Era uno scherzone, se no non accorgersene sarebbe stata dura.
Boh, ci passo davanti allora, ma non lo vedo.
È comparso per la prima volta nel 1978.
È comparso
perché è apparso durante degli ordinari lavori di ristrutturazione.
Quindi prima non sapeva assolutamente.
Non sapeva che c'era, solo che terminati i lavori è diventata questa zona un grande magazzino ed è rimasto tale fino ai primi anni 2000. Fino alla chiusura definitiva del negozio. Da allora però è stato abbandonato.
Come è stato abbandonato?
Sì, non lo hanno più curato, il negozio è stato, il grande magazzino che c'era è stato chiuso e questi antichi teatro romano è rimasto lì.
Oggi il progetto SUM promosso dalla società ML 6.48 che nel 2015 ha rilevato questa proprietà, questo progetto lo vuole riportare a vita nuova, riaprendolo al pubblico finalmente e sfruttando le tecnologie digitali per permettere visite guidate da tutto il mondo, perché digitalmente ovviamente possono, come in questa radio, da tutto il mondo ci state ascoltando, ma anche riportandola alla funzione originale, facendo da palcoscenico, però per le realtà artigiane e non gastronomiche italiane. Dice, con l'obiettivo di reinventare il teatro con una nuova veste, dove storia e nuove tecnologie si uniscono per raccontare l'eccellenza italiana, l'unicità e la tradizione millenaria del fare. Come dice, racconta proprio l'acronimo di questo progetto SUM, che significa sinergia con le imprese, unicità e memoria. Ora, io attacco un attimino, è un teatro, adesso io non so come sarà grande e quanto spazio avrà, ma io mi dico, è un teatro, non si può usare come un teatro. Scusate, ma questa è una mia.
Questa è Simona che ha una piccola vena teatrale dentro.
Ma piccola,
praticamente
ce l'ho una sola, ma
quella
non è vero.
Strada interna, ma, no, insomma, però sicuramente
viene da pensare che oltre alla sì, l'enogastronomia, ma perché no, ma anche magari qualche spettacolo teatrale, eccetera.
Ma tu considera che il teatro romano di Bologna, questo, è il primo teatro in muratura dell'architettura romana e poteva ospitare 10-15.000 persone.
10-15.000?
Ma sì, due personcine, insomma un piccolo
era
concerto.
Enorme.
No, era enorme! Perché si estendeva entro i limiti dell'isolato, attualmente compreso, tra le vie Carbonesi, D'Azeglio, Val d'Aposa, Spirito Santo e Piazza dei Celestini.
Ma c'era santo!
Molto, molto vasto tutto lo spazio. Ovviamente qui ne sono stati trovati i resti di una parte. Risaliva circa, è stato datato, all'88 avanti Cristo.
Cioè, pensate,
come la Basilica Romana di cui sono visibili oggi i resti sotto la Sala Borsa.
Ma pensate quanto tempo fa, all'88 avanti Cristo, ed era un teatro così grande. Secondo voi, piccola domanda da persona che lavora vagamente nel settore, ma perché adesso non si costruiscono più teatri grandi? perché non c'è il pubblico, ovviamente, perché non c'è il pubblico.
Quindi andate tutti a teatro e obbligate i teatri a costruire delle parti più grandi.
Oppure obbligate anche non a costruire, ma a recuperare questi teatri. E sì, come ripeto, e non gastronomia, specie nel nostro territorio, tante qualità, tante cose, però magari anche in un altro punto, qui magari, essendo un teatro, sarebbe bello che ritornasse a essere un teatro. Ora io non so bene, perché non ce l'ho in mente, non l'ho visto, finché non lo vedo non lo so, magari ora è in un punto dove non è più possibile, perché magari è in mezzo a case, giati, eccetera.
Il problema potrebbe essere anche questo.
Però nel dubbio, c'è sempre una soluzione, nel dubbio andate a teatro, fine. Da lì tutto si muove, tutto cresce, gli alberi, la vita, il cielo è più azzurro, andate a teatro, il cielo è più azzurro, va via l'inquinamento, andate a teatro.
Sì, no, non ho collegato bene tutto.
Non importa, vai a teatro dopo colleghi. Se vai a teatro, colleghi.
Ma io stavo pensando anche a un'altra soluzione. Comunque, che se il teatro è in un posto appunto dove ci sono le case, così tiriamo giù tutte le case e ricostruiamo il teatro.
Quello no.
Non è un problema, va tirato giù un isolato nel centro di Bologna. Quello, che problema c'è?
Guarda, non importa, sarebbe già molto importante recuperare teatri e spazi che già ci sono.
E recuperare anche spettatori.
E soprattutto andate a teatro, sennò poco alla volta diventano tutti così, diventano tutti negozi alla fine. Anzi, diventano tutti niente, perché questo è stato abbandonato per tanti anni. L'hanno scoperto nel 78, poi per 20 anni è stato abbandonato quando l'abbiamo visto. Scusate,
quindi rivitalizzatelo. Comunque, non ci sono ancora date certe. I lavori dovrebbero terminare, l'apertura dovrebbe essere nel 2021. Noi speriamo tanto che effettivamente sia così.
Sì.
E quando sarà aperto, noi andremo
a teatro!
Lo andremo a vedere assolutamente.
No,
anche virtualmente si potrà fare. Anche
tramite
tecnologie 3D, realtà virtuali. Io penso che vorrò andarlo a vedere di persona, se
anche
possibile, e quando
qua
sarà possibile.
È chiaro che la mia amica Ingen, che abita in Norvegia, se lo vedrà molto.
Prende l'aereo e viene. Così,
esatto,
ci viene a trovare.
Bravo. Se lo dirò.
Bene, passiamo alla nostra ultima notizia, che è alquanto direi natalizia. Beh, il Natale, tra tutte le cose che abbiamo detto che ricorda prima, ce n'è anche un'altra, e in realtà è il presepe.
Certo, il presepio, ho visto dei presepi piccolissimi fatti dentro una noce.
Sono bellissimi.
Vero,
sono
anche perché
belli.
Ci vuole una cura notevole fare una cosa.
E magari un presepe molto piccolo è quasi a volte da Guinness dei primati.
Sì, il nostro per esempio è già da Guinness di primati, guardalo un attimo, è molto bello.
Molto bello.
Ci sono tante cose, ci sono pochissime cose, però quelle più belle ce le hanno regalate, ce l'ha Nicola, grazie Nicola se sei in ascolto, perché le cose più belle del nostro presepio ce le ha regalate lui, sono i pezzi clou.
Sono praticamente degli omini di Lego che hanno varie funzioni.
Cioè, omini di Lego sono, cioè quello che porta la pizza,
da quello
a
che
Gesù.
Porta la pizza, da una specie di Indiana Jones.
Sì, che sta guardando il meteorite.
Che è caduto sulla capanna, quindi bisogna.
C'è Luna Lovegood che sta facendo delle sue magie.
C'è un supereroe non molto ben identificato, ma che controlla che non ci siano nemici attorno, protegge. Beh sì, il nostro è da Guinness dei primati, nel senso, ma che presepe è?
Nostro. Che presepe è? Il nostro.
È il Guinness dei primati perché è il nostro presepe.
E di lato c'è l'angioletto che aveva costruito mio papà, per cui insomma.
E quindi anche quello.
Quello è proprio quello che protegge tutta la mia demenza e quella di Paolo che si esprime nel presepio.
Invece in Spagna c'è stato un presepio.
Un po' diverso.
Che ha vinto, un po' diverso.
C'erano i
ha
Lego.
Ha vinto addirittura, no.
C'erano i Lego.
Non c'erano i Lego. Per quello è da Guinness il nostro.
Sì.
Questo qui invece ne ha vinti due di Guinness dei primati.
Due?
Uno spagnolo. Sì, due. Come presepe più alto e come presepe più grande del mondo.
Ma dici che è un po' più grande di quello nella noce?
Ma tu considera che la scena di questo presepe vede al centro una statuina di San Giuseppe alta poco meno di 18 metri.
Beh.
Di fianco ci sono due statue più piccole di Maria e Gesù un bambino, più piccole nel senso che Giuseppe è in piedi e quindi proprio si erge in tutta la sua 18 metrisia di altezza.
Che guarda da lontano questo bimbo e dice: ma è mica mio figlio questo qua. però
oddio, dai, speriamo che non sia proprio così.
Beh, insomma, no, è così, è la storia. L'hai letta la Bibbia, scusa.
Hai ragione. Il precedente Guinness.
Paolo cerca di farmi stare zitta in tutti i modi.
No, assolutamente, ci penserei mai.
Blasfemia.
No.
Anche prima di Natale, poi ci sta.
Esatto, cioè siamo proprio in tema di ricevere un anatema.
Fa rima, il tema dell'anatema.
Questa mi piace, non so perché non mi è venuto in mente. No, questo è il precedente Guinness dei primati per il presepe più alto, era messicano e in realtà misurava 5 metri nel punto più alto, cioè, quindi questo va a 18, la vinta alla grande.
Ma sì, e poi effettivamente, voglio dire, il presepio è una cosa che piace poi a tutti, alta o bassa che sia, in realtà perché è il simbolo della famiglia, no? Il papà, la mamma e il bimbo, la mamma che guarda il bimbo in questa immagine di questo presepio,
il papà che guarda la mamma
e il bimbo un po' dubbioso perché effettivamente sta dicendo bah, guarda, è tuo figlio, ci pensi poi te,
d'altronde mater certa est
semper, pater un po' menum, pater non si sa.
Il presepe è stato insalato da José Manuel García, un nome effettivamente vagamente spagnolo, non l'avrei mai detto che era spagnolo, José Manuel García, ed è nella plaza dell'Ayuntamiento de Alicante.
Sì, per forza ha detto Alicante così, eh.
Alicante, un po', sì. Forse anche un po' toscano, Alicante!
Oh, santalo!
Ed è stato esaminato da un giudice del Guinness World Record
in remoto, perché non poteva andare in Spagna per esaminarlo.
No, distanziamento sociale vige anche per l'esame del presepe.
E il sindaco di Alicante ha commentato: si tratta di un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità.
Che era Armstrong.
Olè.
Olè. No, il sindaco di Alicante ha commentato: si tratta di un grande risultato per Alicante,
ma un grande passo
per... Mamma mia, via. Beh, buon Natale a tutti, noi chiudiamo questa puntata di Notizie Vitali
nella demenza più totale.
Sarà stato l'alchermes della
mio figlio ha detto che ne ho messo troppo.
E secondo me ho anch'io qualche piccolo sentore in questo momento che sia stato così. Quindi vi salutiamo, vi auguriamo tante tante buone feste, rimanete con noi, rimanete con Radio 403 anche per tutto il periodo del Natale,
ma per sempre, anche per l'anno prossimo eccetera. Buon Natale a tutti, stateci bene e mi raccomando, ascoltate sempre Radio 403 e soprattutto Notizie Vitali, perché è un piccolo passo per l'uomo ma un grande passo per l'umanità,
assolutamente. Ciao a tutti e buon Natale!
Ciao ciao!